tema, tutti i colori dell'attualità.
Buongiorno, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Prisma, rieccoci qua in diretta per una nuova settimana che comincia con questo lunedì 12 febbraio. In apertura questa mattina torniamo ancora una volta a parlare di CPR. Avevamo appena finito di raccontarvi della vicenda del ragazzo che si è impiccato nel centro di Ponte Galeria a Roma, ma nella notte fra sabato e domenica è successo qualcosa, lo avete sentito nei nostri giornali radio, anche qui a Milano in via Corelli. Via Corelli che, come sappiamo, è sotto amministrazione straordinaria dopo che un magistrato della Procura di Milano ha messo sotto sequestro la società appunto che gestiva il CPR. Non so se avete ascoltato l'altro giorno quando parlavamo in generale di questi centri di permanenza per il rimpatrio e qualcuno diceva che a Via Corelli con l'amministrazione straordinaria si stanno un po' mettendo le tendine alle finestre del Lager, ed era Teresa Florio della rete Mai Più Lager, no CPR. Bentrovata Teresa.
Grazie, buongiorno a tutte e tutti.
Rieccoci qua, perché purtroppo quando si tratta di CPR periodicamente sì. c'è da parlare e voi avete denunciato subito nella notte tra sabato e domenica quello che stava succedendo dentro Via Corelli. Adesso ti chiederò di raccontarcelo di nuovo, insomma riprendere un po' il filo dall'inizio di questa vicenda, e poi domani, ieri sei entrata nel centro con un consigliere regionale, Luca Paladini, per vedere quello che vi hanno fatto vedere, perché poi naturalmente tu non è la prima volta che entri e sai benissimo che si parla ascoltati, si guarda accompagnati, e evidentemente sarebbe un po' diverso se poteste accedere a quello che vi interessa sempre vedere. Mettere le tendine al Lager, ristata profetica, no? Evidentemente sai di cosa parli.
Sì, beh, è strano sentirsi autocitata. Comunque, sì, diciamo che riassumendo un po' il preambolo per chi non avesse visto il video, che poi ovviamente è circolato moltissimo, la sera del sabato c'è stata una protesta abbastanza nuova e sinceramente impressionante, dove c'erano alcune persone seminude, sedute nel cortile sotto la pioggia, protestavano, ci avevano inviato questo video al centralino del Naga per le cattive condizioni, in particolare perché non venivano visitate, anche perché gran parte dicevano di avere delle macchie sul corpo e di non riuscire ad accedere all'infermeria a ricevere delle cure adeguate. E più in più c'era anche il problema del cibo, che tra l'altro sopra riporta una dicitura da consumarsi entro 2 ore della consegna, però l'ora della consegna non è specificata, il cibo loro dicono è mangiabile, e quindi insomma sorgono mille domande su quante ore vengono consegnate. E poi seguito, ma a distanza di molte ore, perché questa cosa sarà successa verso le 8 e alle 2 invece abbiamo ricevuto e trasmesso un altro video, che però era conseguenza di una protesta che in concomitanza con quello che accadeva sotto la pioggia stava intervenendo durante la distribuzione dei pasti. In particolare, da quello che poi abbiamo saputo, le testimonianze soprattutto sempre al cellulare del SOS CPR, era successo che in particolare un ragazzo di 18 anni, che già fa impressione questa cosa, e aveva fatto delle rimostranze sul cibo perché per l'ennesima volta veniva consegnata sempre la stessa pietanza, e poi le solite due ore andavano a farsi benedire, e dopo appunto 6 ore c'è stata questa sorta di spedizione punitiva che abbiamo documentato con questo video, nel quale si vede che un gruppo di agenti della Guardia di Finanza, tenuta antisommossa con caschi quindi e scudi, sono andati proprio, entrati nella sala mensa, sono andati nel corridoio a cercare nella stanza questo ragazzo. Questo ragazzo è poi stato trascinato fuori nel corridoio ed è stato proprio malmenato. Si vede proprio la violenza con la quale manganelli vengono sollevati e poi abbattuti su di lui, su un'altra persona malcapitata. Si vede poi questo ragazzo trascinato fuori e insomma fa impressione che anche la consapevolezza di un'impunità di questi agenti, visto che poi le riprese erano fatte da varie angolazioni, insomma, e anche il fatto che questa reazione non sia stata una cosa nell'immediato per difendere qualche pericolo imminente di qualcosa, è stata proprio una spedizione a distanza. Quindi questo insieme di cose, le macchie eccetera, ci hanno indotto a seguire il consigliere Luca Paladini, col quale eravamo già in contatto da molti mesi per approfondire questo, c'era stata anche una sorta di patto per cui lui era sempre messo a disposizione per i casi urgenti per poter entrare, perché ricordiamo solo i parlamentari e consiglieri regionali sono tra le figure che possono entrare senza preavviso e questo fa la differenza. E allora siamo entrati io, Cesare Mariani dello sportello legale del Naga e Nicola Cocco sempre della rete Mai Più Lager, che è un dottore infettivologo, appunto, anche per constatare questa cosa delle macchie. Beh, è successo qualcosa di sconcertante, perché innanzitutto abbiamo saputo che poco prima del nostro ingresso, quando cioè i video avevano iniziato a circolare con oltre 10.000 visualizzazioni, queste due persone finalmente dopo 8 ore sono state portate all'ospedale, perché prima sono rimaste dentro, il ragazzo non riusciva a muoversi dal letto prima di essere portato all'ospedale.
Quindi quando voi siete entrati non c'erano.
Ovviamente uno dei nostri propositi era quello di raccogliere le loro testimonianze anche per un'eventuale denuncia. Però la cosa ulteriore, appunto, abbiamo detto cerchiamo di raccogliere testimonianze da altri presenti, ma non ci hanno fatto entrare nei moduli abitativi, che è una cosa gravissima, perché i consiglieri regionali, lo sappiamo anche da molti video che sono circolati, possono entrare all'interno dei moduli abitativi, e invece a Luca Paladini non è stato consentito, che è anche poi vicepresidente della commissione carcere regionale. Quindi questo è stato gravissimo e non è stato consentito sia dal personale interno, che era in contatto con la direttrice, la nuova direttrice entrata in servizio dal 1 febbraio, ci hanno detto, che ha detto di aver ricevuto specifiche indicazioni dalla prefettura di non farci entrare, e idem dall'ispettore di polizia, che in continuo ponte radio con la prefettura ha detto no, abbiamo avuto ordini precisi di non farvi entrare nei moduli abitativi. Io ovviamente è la quarta volta che entro, con il senatore De Falco sono entrata 2 volte, per cui la norma è esattamente la stessa, siamo entrati all'interno dei moduli, questa volta non è stato possibile. Comunque questo non ci ha impedito di rilevare moltissime irregolarità, in primis l'assenza del registro eventi critici, che è una cosa gravissima.
Registro eventi critici?
Eventi critici, sì, perché deve essere il registro nel quale vengono annotati tutti i tentativi di suicidio, ovviamente questi pestaggi teoricamente, quindi è chiaro che insomma questo registro a un certo punto, dopo anni, era stato istituito, probabilmente a quanto ci hanno riferito è stato sequestrato durante l'ispezione della finanza del 1 dicembre, ma poi non è stato più costituito, quindi c'è questo buco totale dal 1 dicembre fino ad oggi. Hanno detto no, ma è molti mesi che noi non utilizziamo più, quindi c'è totale opacità su questa cosa. E tra l'altro abbiamo rilevato che nel giro del solo mese di gennaio sono state chiamate 34 ambulanze in 30 giorni, cioè per dire che quindi magari eventi critici ce ne sono stati, e di qui adesso non mi dilungo. Comunque regolarità,
cioè questa cosa dell'amministrazione straordinaria è anche un po' un momento di passaggio, un limbo in cui forse addirittura paradossalmente alcune prassi, alcune regole tra virgolette di prima si possono bypassare?
Non si possono bypassare, anzi,
no, dico che l'andazzo è quello poi.
Eh, Sembra così, ma la cosa più assurda è che le persone che erano presenti, appunto, tra personale dell'amministrazione e dell'infermeria, ci hanno detto che quello che hanno saputo di quello che era successo la notte l'hanno saputo dai video che sono circolati. Cioè, questa cosa è abbastanza sconcertante, anche se fosse vera, è abbastanza sconcertante, nel senso, chissà poi il commissario se le sa le cose che succedono, visto che non le sanno neanche nella stanza accanto. Per cui è una situazione assolutamente fuori controllo e consapevolmente fuori controllo, per cui non è stato dato accesso, ma ripeto, molte cose sono state rilevate anche gravi. C'era un'altra persona che aveva inghiottito un litro di shampoo sempre la notte della sera del 6 per le proteste, e a questa persona ovviamente non l'hanno neanche dopo portato all'ospedale, hanno detto no, bevi molta acqua, che con il nostro dottore ha detto è pericolosissimo bere molta acqua quando bevi comunque lo shampoo, perché ovviamente sviluppando delle bolle puoi anche essere soffocato, cioè, per dire. E abbiamo rilevato un'assoluta, cioè, ammissione proprio candidamente, per dire no, noi solo da un certo codice, almeno dal codice giallo in su, possiamo chiamare la ambulanza, sotto no, però questo screening chi lo fa? Un'infermiera che non ha nessuna competenza.
E in tutto questo 34 ambulanze in 30 giorni.
Sì,
dal codice
esatto.
giallo in su, tanto per dire, quindi figurati esatto. se fossero più scrupolosi e non facessero...
Esatto, poi ovviamente abbiamo visto, cercando anche noi di fare a un certo punto ostruzionismo, abbiamo detto ok, non ci fate entrare, fate uscire uno a uno tutte le persone e le sentiamo in una stanza. Ovviamente tra una persona e l'altra hanno fatto intercorrere a volte 10-15 minuti, per cui siamo riusciti a trovare solo 3 persone, 2 delle quali totalmente incensurate, 2 su 3 avevano queste macchie sul corpo, perché non è stato, cioè, le foto sono tantissime di persone con queste sorta di pustole che hanno addosso.
Che cosa dice il vostro medico? Che cos'è?
Ad occhio è difficile poter anche scartare che sia scabbia, non è escluso, però potrebbe essere un'intossicazione alimentare, un'allergia o cimici, certo non cose belle, perché tutti nello stesso settore con la stessa cosa non è certo una casualità. Però gli accertamenti non li fa nessuno. Abbiamo chiesto le cartelle cliniche, ci sono state negate ovviamente.
C'è l'ipotesi di rientrare, magari il consigliere Paladini o altri, ritornare a breve?
Prima o poi sicuramente sì, questo caso è stato un evento eccezionale, per cui abbiamo ritenuto di andare tempestivamente sperando di far qualcosa, però sicuramente sia come Naga come rete, immagino anche come Paladini, sia a disposizione per un monitoraggio, per vedere quello che succede. Però il timore è quello che è molto peggio di quello che potevamo temere, cioè la situazione dal punto di vista ostruzionistica è ancora peggio di prima, però anche le condizioni all'interno non sono per niente migliorate. Hanno anche rifiutato di aprire una cassaforte nel quale non dovrebbe esserci il metadone se non ci sono persone tossicodipendenti, come hanno detto, ma hanno rifiutato di aprirla. Cioè, ci sono ancora tante cose che sono fuori controllo, sotto era di commissariamento è una cosa grave. Cioè.
Certo, va bene. Allora ci sarà comunque, speriamo, il controllo appunto di chi per ruolo istituzionale può entrare, come di voi della rete Mai Più Lager No CPR. Teresa Florio, ci salutiamo qui con l'impegno
grazie.
Di risentirci presto. Arrivederci.
Molte grazie a tutti e tutti, grazie, buona giornata. Grazie.
E tra quelli che sono entrati ieri in via Corelli c'è anche Pierfrancesco Maiorino, consigliere regionale, capogruppo del Partito Democratico in consiglio regionale. Lui è anche il responsabile immigrazione del partito a livello nazionale, no? Nella segreteria Schlein. E qui, insomma, come si dice, non c'è un caso Milano, non c'è un caso Ponte Galeria Roma, non c'è un caso Trapani, c'è un problema coi CPR che vanno chiusi e ci vuole veramente una presa di posizione ai massimi livelli di chi fa politica da una certa parte. Sentiamo cosa dice Maiorino ai microfoni di Fabio Fimiani.
Dopo questa vicenda ennesima di via Corelli, che cosa bisogna fare?
Ma io credo che il CPR di via Corelli vada chiuso, credo questo da tempo, da prima dell'inchiesta della magistratura, da prima di questi fatti, perché tutto ciò conferma ancora una volta quel che molti sosteniamo, e cioè che è un luogo dove si sviluppa una pratica di detenzione, una specie, diciamo, di carcere senza essere un carcere, tra l'altro paradossalmente con meno garanzie per i trattenuti rispetto a quanto avviene per i detenuti, che mescola tra l'altro persone dalle condizioni molto diverse, Ed è una contraddizione in termini perfino per la questione dei rimpatri, perché se io voglio rimpatriare una persona, devo rimpatriarla per l'appunto, e quindi mandarla via, farla andare via, per usare un'espressione un po' brutale, il prima possibile. Invece il CPR tende a tenere per mesi le persone al suo interno. E poi le vicende ultime, anche quelle di questa notte, denotano il fatto che, nonostante anche un'azione interna meritoria di singoli bravi operatori sociosanitari, comunque la situazione presenti davvero tantissime ombre.
Tantissime ombre, nonostante da 2 mesi ci sia un commissariamento in corso.
Sì, ma io credo che la natura del luogo renda molto difficile la sua una gestione diversa, nel senso che l'azione della magistratura si è sviluppata per via di varie irregolarità, poi vedremo come andrà tutta la vicenda giudiziaria. Tuttavia, anche a prescindere dall'azione della magistratura, il CPR di Via Corelli tiene insieme in questo momento 47 ad oggi ospiti che hanno tra loro condizioni molto diverse, un passato anche molto differente. Alcuni sono ex detenuti, altri non lo sono. In alcuni casi il rimpatrio è qualcosa che accadrà molto probabilmente perché riguardano, sono persone rispetto a cui c'è un accordo, che fanno parte di un paese, di una nazionalità, dove c'è, rispetto a cui c'è un accordo bilaterale che consentirà il loro rimpatrio. In diversi altri casi questo non avviene, non avverrà. Pensiamo che il 5-6%, secondo i dati del Viminale, il numero di quelli che, pur dovendo essere rimpatriati, vengono effettivamente rimpatriati, perché i rimpatri o le cosiddette espulsioni non si verificano se non c'è l'accordo col paese d'origine. Quindi è davvero una sorta di limbo dove persone tra di loro molto diverse, talvolta anche con problematiche riguardanti il disagio psichico piuttosto consistenti, ed è, io credo, un terreno naturale, convivenze, coabitazioni molto complesse e difficili. Ed è, io credo, da questo punto di vista una soluzione davvero sbagliata. Ormai da anni si tenta di gestire con enti anche differenti quel luogo in più modi, ma il risultato alla fine parla sempre da solo.
Non solo in via Corelli.
Sì, penso che noi dobbiamo davvero guardare la questione del CPR in termini più generali, cioè la domanda che ci dobbiamo fare è, a fronte del fatto che c'è una così piccola percentuale di persone che verranno rimpatriate, è davvero necessario creare questi ambiti dove mescoli di tutto? O invece la cosa migliore non è concentrarsi su quelle che le persone che certamente devono essere rimpatriate e espulse, e per farlo probabilmente non servono dei posti ad hoc. Basta usare le strutture ordinarie presenti sul territorio, basta che le forze dell'ordine gestiscano tutta questa vicenda complessa attraverso i mezzi che hanno dal punto di vista ordinario, evitando così di creare degli spazi dove si genera una strana commistione tra persone che in alcuni casi non verranno rimpatriate, in altri non sanno se devono esserlo davvero o meno, in altri verranno certamente rimpatriate, tutte trattenute in una dimensione detentiva che davvero non, diciamo, non rappresenta una soluzione, io credo, accettabile. Non è un caso che in tutta Italia siamo di fronte a casi di violazione sistematica dei diritti della persona, i diritti più elementari.
Ed era Pierfrancesco Maiorino, responsabile immigrazione del Partito Democratico, nonché consigliere regionale, come sapete, in questa veste. È entrato ieri in via Corelli, come anche Luca Paladini e Teresa Florio della rete Mai Più Lager No CPR, nonché Naga, che era ospite nostra fino a pochi minuti fa. C'è la speranza che a furia di parlarne e di dover raccontare queste rivolte, questi pestaggi, questi suicidi, come abbiamo fatto la scorsa settimana per il ragazzo che veniva dal Gambia e stava rinchiuso da 8 mesi in CPR, tra cui Ponte Galeria, dove appunto si è tolto la vita, forse ci si accorga anche ai livelli alti della politica che questi centri non solo sono disumani, ma comunque non funzionano, come diceva Maiorino. I rimpatri sono una percentuale talmente piccola che c'è un problema anche dal punto di vista poi brutalmente dell'utilità, no? di questi luoghi che tanti problemi presentano. Sono le 9 e noi dobbiamo dare la linea alla pubblicità, come sempre succede intorno a quest'ora. Torniamo subito dopo per la seconda parte di Prisma.